San Massimiliano Maria Kolbe, di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 21ª puntata. La fermata di alcune ore a Porto Said doveva dimostrare come avesse profondamente radicato nell'anima il suo progetto di guadagnare per l'Immacolata le nazioni della parte orientale del bacino mediterraneo. Egli notava che quando si comincia a pubblicare qualcosa in Egitto, l'azione a mano abbraccia l'Arabia, la Palestina, la Siria, l'Iraq e la Persia. Perfino un commerciante siriano che discuteva con lui delle condizioni di vita nel vicino Oriente era meravigliato dei suoi piani. Gli diede il suo indirizzo e lo invitò a visitarlo quando sarebbe in Siria. Il vescovo del canale di Suez, con la residenza a Porto Said, era un certo francescano dell'altro ramo dei frati minori. Egli ascoltò il programma di padre Massimiliano e volentieri s'accordò di facilitare per lui l'incontro col delegato apostolico al Cairo. Lo stesso vescovo, preso dalla semplicità di padre Massimiliano, ricevé i missionari con grande benevolenza, dette loro la benedizione per il viaggio e invitò padre Massimiliano a visitarlo a Porto Said se fosse ripassato per l'Egitto. A questo punto del viaggio la sosta della nave fu troppo breve per poter concludere qualcosa di più. Alla sera della stessa giornata la nave già si spinse lungo la stretta cinghia dell'acqua del canale di Suez attraverso posti deserti. L'alba trovò i viaggiatori a Suez, però qui non vi fu una sosta. A sinistra apparve la penisola del Sinai con le tre cime. La più alta è quella del Monte Sinai. A destra, attraverso l'acqua, la nuda sabbia del deserto di Tebaida. L'aria diventa sempre più calda. La fine polvere del deserto si leva sopra la superficie del Mar Rosso. Si posa sui ponti, si infiltra nell'interno delle cabine. Per padre Massimiliano era questo uno strazio tremendo. Nella cabina era difficile arrestarci, mentre quando si usciva sul ponte si aveva di questa polvere sulle labbra, nel naso, negli occhi e negli orecchie. Coi suoi polmoni rovinati tossiva terribilmente. Per la sofferenza alle volte si contorceva come un pesce tolto dall'acqua, però nessuno dei suoi fratelli sentiva la minima parola di lamento. Quando le sue sofferenze, si poteva supporre, arrivavano al massimo, allora chiedeva ai fratelli come si sentissero. Egli stesso, non potendo muoversi dal luogo, si interessava delle loro sofferenze, dimenticava se stesso, si scusava che per la sua infermità cagionava loro fastidio, benché nessuno avesse il minimo disturbo da lui. La prossima fermata doveva essere nello stretto di Bab el-Mandeb, dove da lontano si potevano distinguere alcune piccole colonie disperse qua e là alle soglie dell'Oceano Indiano. Si finiva il Mar Rosso e con esso la fosa e sabbiosa atmosfera. Un venticello gradevole mise il nostro missionario in piedi. La nave si fermò a Gibuti, ai confini della Somalia francese. Là aspettavano i cappuccini secondo la preavvisata visita. L'accoglienza si fece in un'atmosfera molto cordiale. In verità, in quella città i cappuccini non avevano un posto missionario, soltanto una casa sistemata a modo d'una procura, per facilitare ai missionari il recarsi nell'interno dell'Abissinia. Da loro padre Massimiliano si informa che l'Abissinia è in gran parte un paese di analfabeti. Là mancano i mezzi più elementari di comunicazione e collegamenti postali, come anche difficili erano le condizioni climatiche. Inoltre, come paese povero, diviso secondo influenze franco-anglo-italiane, era stoffa per le aste politiche e non poteva radiare sull'Africa centrale, restando ancora in uno stato mezzo selvatico. La prudenza quindi dettava di astenersi da un passo attivo, senza però trascurare di far piani, come egli stesso era solito di sottolineare. Dopo aver lasciato Gibuti, i suoi pensieri si diressero verso l'India. La prossima sosta doveva essere già a Ceylon. L'oceano indiano era insolitamente calmo. Perfino il sole qui non bruciava come altrove. Il nostro missionario passa il tempo seduto coi confratelli sul ponte. Studia un po' di lingua giapponese, un po' discute coi passeggeri, in particolare con un giovane cinese, un ingegnere che tornava dalla Francia con la laurea presa di recente. Egli difatti tenta di guadagnarlo come interprete per un articolo introduttorio per il primo cavaliere cinese. In parte vi riesce. Il 19 marzo Colombo ha accolto il nostro missionario con una febbre tropicale. Dal Natale neanche una goccia di pioggia era caduta. Davanti al porto gli Hindu pigramente si sdraiavano lungo i marciapiedi, aspettando l'occasione di indicare la via a quelli che l'avessero domandata e nello stesso tempo per guadagnare qualcosa. L'arcivescovo di Colombo, un francese della Congregazione degli Oblati di Maria, ricevette i missionari con sincera cordialità. Li fece entrare nella sua biblioteca e spiegò loro, sulla pianta, le divisioni amministrative, i limiti della diocesi e anche il polilinguaggio di Ceylon. Qui, per la prima volta, padre Massimiliano si familiarizzò con la stampa missionaria, con le sue difficoltà e anche con i bei frutti guadagnati grazie alla stampa cattolica bene condotta. Egli desiderava conoscere gli Hindu nei vari aspetti della loro vita quotidiana. Con nostalgia egli mira, attraverso la foschia dell'oceano, la lontana costiera del Malabar, che veniva pian piano delineandosi. Quanto avrebbe voluto fare lì per i 350 milioni di uomini? Però non era ancora il tempo. Dopo alcuni anni, egli tornerà di nuovo nel Malabar, non più col solo pensiero, ma in persona, per intraprendere una nuova fondazione per l'Immacolata. Evidentemente questo paese gli stava molto a cuore. In viaggio da Colombo a Singapore, l'India era sempre il suo tema continuo. Egli stesso, cresciuto in periodo dell'oppressione polacca, si sdegnava sul trattamento inumano degli Hindu, sull'abbassamento della natura umana nel modo più umiliante, sulle superstizioni delle caste sfruttate da elementi stranieri, per mantenere la faccia servile della grande nazione. Si immedesimava con la situazione di un abitante comune dell'India, analizzava il senso dell'ideologia creata da Gandhi e la bellezza del paese cantato dalla penna di Rabindranath Tagore, il quale egli doveva conoscere più tardi durante il suo viaggio nel Malabar. Quando Ceylon disparve sull'orizzonte, padre Massimiliano chiamò i suoi confratelli nella cabina e là in comune si pregò per la conversione dell'India. Dopo alcuni giorni apparvero le coste della penisola della Malacca. Ancora alcune miglia dalla terra, assai alte e potenti colonne di fuoco indicavano che qualcuno dei vulcani era ancora abbastanza attivo. A destra, velata dalla nebbia, Sumatra non dava alcun segno della sua vita. Era questa la via per la quale secoli addietro navigava San Francesco Saverio. La discussione, perciò, tra i missionari cominciò a trattare sul tema dello spirito che animava l'apostolo dell'India e del Giappone, il quale non esitava, nonostante condizioni così disagevoli di viaggio, a coprire immense distanze. Certamente padre Massimiliano non si rendeva conto come egli stesso potesse coprire queste immense distanze con la salute così deperita, spesso appoggiato su un bastone o sulle braccia dei suoi fratelli. Benché, in verità, certi disagi si sarebbero potuti evitare con i moderni mezzi di comunicazione più veloci, se non vi fossero, per conseguenza, molte pratiche burocratiche di alcune autorità che si attengono più alla lettera che allo spirito della legge. San Francesco, oltre alla salute e lo zelo missionario, era dotato del titolo di legato apostolico, quindi ovunque aveva entrata libera. Mentre il nostro missionario, con il suo zelo missionario, era spesso considerato un uomo imprudente, e non una volta le porte erano sbattute davanti a lui prima ancora che egli, nella sua semplicità, lo potesse prevedere. La Malacca da secoli è il punto dove due culture si incontrano, quella cinese e quella indiana. Sulle strade della città, lì si incontrano, quasi ad ogni passo, annunci pubblicitari in queste lingue. E di fatto, a Singapore, i nostri missionari si incontrano per la prima volta con i caratteri cinesi. Padre Massimiliano esorta i suoi fratelli a sforzarsi di ricordare alcuni segni, per poi, ritornati sulla nave, decifrarli con l'aiuto del dizionario. Questa pratica sarà il suo principio per sfruttare il tempo e non la lascerà per tutto il viaggio fino al Giappone. Era questa una lezione pratica di lingua cinese. La faccia europea di Singapore non creava affatto le condizioni per informarsi di qualcosa concreta intorno al lavoro missionario in Malacca, tanto più che padre Massimiliano era già occupato col cinese, preparava il materiale per il cavaliere cinese. Saigon, benché svegliasse nuove speranze nella mente di padre Massimiliano, era nello stesso tempo per lui una prova assai dura. Qui, durante la sosta di alcuni giorni, egli studia le disposizioni politiche degli inquieti indocinesi e si familiarizza anche col nuovo alfabeto creato da un missionario francese per sostituire i difficili geroglifici cinesi, a mezzo del quale egli fa conoscenza col clero indigeno per informarsi da loro quanto più possibile intorno ai bisogni spirituali del paese. In genere i missionari stranieri immersi nei propri programmi non facevano caso dei suoi progetti di stampa. Al contrario, il clero del paese, composto di sacerdoti annamiti, lo esortavano ad abbandonare il suo desiderio di andare in Cina, di restare nell'Indocina, dove essi gli promettevano completo appoggio nella direzione della pubblicazione. Le cose arrivarono persino al punto che un sacerdote annamita, molto venerato dalla società del luogo, gli chiese di essere ricevuto insieme ai frati francescani. La tentazione, se uno può esprimersi così, era assai grande per padre Massimiliano e parimenti una sorpresa sbalorditiva. Egli non era affatto preparato per una cosa simile. Purtroppo, dopo alcuni giorni di colloqui col vescovo del luogo, un francese, egli poteva convincersi come difficile fosse tralasciare la lettera che, a causa di varie, spesso inintelligibili ragioni, era diventata legge. Benché c'era la buona volontà in tutte e due le parti e l'intenzione principale di fare il più possibile per la gloria di Dio, ciò nonostante il vescovo considerava i piani del nuovo missionario come contrari ai piani della sua diocesi e gentilmente negò la sua approvazione. In risposta a questo, il clero indigeno annamita si mostrò contrariato. I sacerdoti offrirono di rivolgersi al vescovo con la domanda di non privare loro del santo missionario, le cui capacità essi subito avevano intuite. Padre Massimiliano si turbò un po'. A lui non interessava sfruttare le favorevoli circostanze, atteso il giudizio contrario nell'opinione del vescovo. In questo momento il vescovo, egli tentava di spiegare ai suoi amici annamiti, è il superiore di questo luogo. Sono sicuro che se l'Immacolata volesse questo, anche egli, nonostante le sue comuni ragioni, s'accorderebbe senz'altro. Però, dato che egli non si accorda, questo è per me un segno che l'Immacolata considera i nostri sforzi come ancora intempestivi. Aspettiamo. Così quindi, alla fine del marzo 1930, Saigon, tramite alcuni cittadini locali diventati amici del nostro missionario, si accomiatava da lui con parole di incoraggiamento affinché egli tentasse ancora, in un tempo futuro, l'apertura di un posto missionario nell'Annam. Hong Kong era la prima tappa dove già uno poteva orientarsi sul come appare il lavoro missionario nella Cina stessa. Qui padre Massimiliano incontra missionari anziani, carichi di esperienza di molti anni. La guerra civile, per il tratto degli ultimi 50 anni, era diventata là un fenomeno di vita quotidiana. Nel vortice di battaglie, molti posti missionari sorgevano, non si sa per quale via, dalle rovine per condividere la sorte di passate distruzioni dopo una relativamente breve calma. Questi e simili racconti sulla situazione di Hong Kong, protetta dal continente da una distesa assai larga di acqua, preparava il nostro missionario al peggio. La difficile vita della Cina non lo scoraggiava affatto. Al contrario, pieno di zelo, voleva tirar fuori le maggiori notizie possibili dall'esperienza altrui. E come a Colombo, qui egli visita tutto ciò che potrebbe servire d'aiuto nel futuro lavoro per il bene della Cina. Un giorno, quando le circostanze in Giappone si faranno sfavorevoli per lui, sarà rimproverato di essere orgoglioso, di non valutare l'esperienza degli altri, di sprezzare i consigli della gente sperimentata. Che ingiusto atto era quell'accusare, quando si constatava in lui una sincera disposizione a collaborare con ognuno che volesse lavorare con lui, avendo d'occhio soltanto il bene del dato paese. il 4 aprile, sullo sfondo di una mattina piovigginosa, apparvero le acque dorate dello Yangtze Kiang. Era ancora necessario superare alcune miglia d'acqua del fiume Wangpo per arrivare a Shanghai. Qui i missionari non avevano nessuna difficoltà col bagaglio. Un po' di biancheria, dei libri e ciò che avevano addosso. Quindi sia i doganieri sia gli operai mandati dalla procura missionaria per aiutarli ad aprire i bauli non ebbero nulla da fare. Shanghai, la quarta città più grande del mondo, riservò molte sorprese sia gradevoli che spiacevoli a padre Massimiliano. Già appena arrivati, è informato come altri missionari tentassero la fortuna nel pubblicare riviste, ma senza alcun successo. Mentre si rifletteva che cosa fare col piano già pronto e da dove cominciare, davanti all'edificio arrivò un'auto dal quale scese un signore alto dalle spalle larghe, vestito a modo cinese, che dopo un gioioso e scherzoso saluto col superiore della procura fu presentato a padre Massimiliano. Era questo il conosciuto, stimato non soltanto nel lontano Oriente, santo cinese Giuseppe Lopa Hong. 300 anni fa i suoi antenati ricevettero il battesimo verosimilmente dalle mani di missionari francescani. Da quel tempo quella famiglia è il vanto della Chiesa Cattolica in Cina. Lopa Hong, uomo di grandi possibilità economiche e parimenti uno dei più ricchi in Cina, presto comprese chi aveva davanti a sé e invitò padre Massimiliano a casa sua per discutere circa un possibile aiuto che egli desiderava offrire. «Con le mie immense entrate, così cominciò Lopa Hong, ho edificato ospedali a Nanking, Pechino e a Shanghai. Ho fondato scuole di artigianato per la gioventù abbandonata. Proprio una tale scuola del tutto attrezzata, con tutti gli strumenti e materiali, è presentemente inattiva a Shanghai. Posso facilmente trovare il personale cinese, però voglio che la scuola sia sotto il controllo di missionari che trasfondino nell'educazione della gioventù lo spirito cattolico. Se lei, padre, intraprenderà la direzione di questa scuola, io prometto di edificarvi un convento e una procura nel quartiere secondo il vostro gradimento e coprirò anche tutte le vostre spese. Io posseggo il materiale completamente pronto per una tipografia, quindi potete organizzare la stampa senza alcuna difficoltà. Il giorno seguente, padre Massimiliano fece visita al vescovo di Shanghai, già professore presso l'università Aurora dei Gesuiti e missionario in Cina da molti anni. Il Congresso Cattolico della Cina, diceva il vescovo, nell'anno 1926 finalmente aveva deciso i problemi contenziosi delle diocesi e dei vicariati apostolici in tutto il paese. I missionari che già hanno il loro vicariato devono lavorare sui propri territori. Su questo argomento finì l'udienza. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 21ª puntata.